ragazzi. Eccoci, eccoci qui, 6 minuti dopo le 6 del mattino, giovedì 5 agosto 2021, parte una nuova puntata di Non Stop News. Ma me la fate una foto davanti al
subito?
Track, quindi RTL
125. Ah, davanti al track, dobbiamo scendere. La facciamo adesso, intanto che c'è la base della sigla?
Sì, da pubblicare su Instagram.
Poi
no,
lo facciamo.
Per ricordo, perché insomma siamo in vacanza, giusto immortalare, bravo.
E io dove sono?
Bravo.
Ah, e io dove sono nella
bene,
foto?
Adesso la facciamo anche.
Certo,
così.
Farsi un selfie in tre è un po' difficile, perché insomma gli spazi...
Perché hai le braccia corte.
Eh sì, è vero. Allora, buongiorno, buongiorno Barbara Sala, come stai?
Bene, buongiorno a Enrico Galletti, quello che fa le foto in radiovisione.
Abbiamo fatta davvero.
E Massimo Lonigro, poi vediamo se pubblicarle o no, perché io una photoshopatina gliela darei. Qualche
forza.
Filtro, qualche cosa.
Ma sì, aggiustiamo la saturazione, quelle cose lì che oramai noi uomini social e donne social.
Saturazione
facciamo.
Con l'epoca Covid, no? Perché se
no
arrivo col saturimetro. Dammi il dito, dammi il dito. Scusa,
facciamo il contrasto.
Va bene, il contrasto si può fare.
La luminosità. Allora, non siamo impazziti, ma volevamo introdurre il tema di oggi, che è proprio legato al rapporto che abbiamo con i social e con le foto mentre siamo in vacanza. È meglio immortalare tutto per avere dei ricordi, ma anche per far vedere agli altri dove siamo, oppure insomma in vacanza è meglio staccare, insomma, e viversi le cose e non viverle attraverso uno schermo del cellulare. 02 25 15 15 messaggi come sempre al 378 378 1025.
Poi ci sono quelli che vanno al ristorante.
Mamma mia, ci sono dei sondaggi di cui vi renderemo alcuni risultati. In particolare il 59% impedisce agli amici di servirsi prima di scattare una foto.
Giusto, sono al cibo, mania. Non sono agli mania. Amici, no. Al cibo, capito? No, quello
non
è il problema.
Male. Dico, te lo vieto. Ma l'hai postata quella foto?
Certo, abbiamo
adesso?
Fatto due storie Instagram diverse.
Però alle 6 e 12 minuti c'è
non
poco
ci
appeal.
Guarda nessuno alle 6 e
siccome 12. Le foto su Instagram, diciamoci la verità, delle vacanze sono fatte per far rosicare la gente, per far vedere dove siamo. Infatti le cose brutte delle nostre vacanze non le pubblichiamo.
È vero.
Alle 6 e 12 si rischia che nessuno rosichi. Perché stanno tutti dormendo.
Comunque posso dirvi che nel mio Instagram il botto l'ha fatto la foto dell'abajur che mi hai portato tu da Milano.
Immagino, forse. Perché è griffata.
Non è griffata, è comprata dai cinesoni davanti alla radio.
Comunque era Bad Habits, Ed Sheeran su RTL 102.5. Vi aspettiamo allo 02 25 15 15 e i vostri messaggi al 378 378 1025. Quanti commenti hai ricevuto?
Per la lampada,
devo dire.
Per la lampada, sì. E poi il dibattito proprio anche linguistico, infatti vorrei intervistare prossimamente un linguista, un esperto di lingua romanza, e come si scrive abajur,
esatto.
Perché ognuno l'ha scritto a modo suo, ma era questa la roba, il contest era quello.
Sì, sì. C'è dell'incertezza, devo dire, non poca. Comunque non la usa più l'abajur, me l'ha fatta portare,
è
stata 2 giorni, giocattolino e poi l'ha lasciata lì. Allora andiamo da Luigi che ci aspetta in linea. Buongiorno Luigi, benvenuto.
Buongiorno RTL. È onnipotente.
Sì, anche sì, plenipotenziaria. Bene. Nonostante il semestre bianco, va detto.
Esattamente. Luigi, da dove ci chiami?
Ma io sono in vacanza qua in Cadore, vicino al mio amico. Vicino al mio amico Mauro Corona, sai, quello della Bianchina.
Della montagna, certo.
Certo,
sì.
Certo.
Ha piovuto insieme. Ha piovuto tutta notte fino alle 5 stamattina e così.
Bello però, insomma, è un luogo adatto anche lì per fare, no?
Sì, sì, le Dolomiti bellunesi e friulane praticamente, sono in Balsa, ecco.
Certo, ma tu quando vai in vacanza che fai? Social li molli, pubblichi delle foto, le fai per te stesso, non le fai proprio?
Non ho il cellulare, ho la macchina fotografica, ho il cellulare dalla ditta, però io ho il cellulare unicamente, il cellulare proprio, telefonino.
Ah, ok, diciamo.
Se volete vi mando con il telefono della ditta le foto del mio amico Mauro, che sono in compagnia di Mauro. Non so che
bello, nome. È lì con te adesso?
Sì, le posso mandare adesso, se mi il 378
378 378 1025, va bene?
Ma lui so che non è molto a favore dell'utilizzo dei telefonini, insomma, lui è un uomo più
esatto, esatto, no? Però le ho fatte
di
un paio di mesi fa, esatto, con Mauro.
Ah, ok. Quindi tu fotografi montagne sostanzialmente.
E persone.
Con la macchina fotografica, esatto.
Con la macchina, è una roba seria quindi, con la macchina fotografica. Va bene, dai, quanto ti tratterrai ancora in montagna, Luigi?
Fino a sabato, ecco, dopo lavorare, ecco.
Che lavoro fai?
Autista.
Ok, dai, buon
con
viaggio.
Con il patente superiore. Grazie.
Bene.
Ciao.
Sta tutto l'anno seduto a guidare e in estate va a scarpinare in montagna per compensare. Mi sembra un'ottima scelta.
Allora, qui ci scrivono che il cibo è più buono dopo averlo postato. Se no, qualcosa che
Vi faccio vedere i Malloreddus dell'altra sera.
Sì, sì, adesso
i
li prendiamo.
Culurgiones, volete i Culurgiones?
C'è Sandra al 378-378-1025 che scrive: io fotografo e posto solo quello che colpisce, una cosa particolare, così spero di rendere partecipe di una cosa bella anche altre persone. Quindi
vedi?
Un gesto altruista quasi.
Vedi? Allora ci dite qual è il vostro rapporto con le foto in vacanza? 02 25 15 15.
Adesso allo 02 25 15 15 ci siete voi che ci raccontate il vostro rapporto con le fotografie in vacanza. Siete di quelli che quando, non lo so, sono seduti al ristorante fermano tutto perché devono fotografare?
Certo.
Siete di quelli fissati con i selfie che magari hanno ancora quel selfie stick che andava di moda qualche tempo fa?
Il bastone, quello che ti allungava tutto, quello telescopico?
Esattamente, una volta c'era l'amico con il braccio più lungo, adesso ci si aiuta con dei supporti.
Sì, sì, no, certo. Però... poi ci sono i livelli pro, no Massimo? Hai fatto bene a citare il ristorante perché c'è chi fotografa i suoi piatti e diciamo che è una cosa che ci sta, perché lo puoi fare anche con nonchalance, fai finta di usare, sai cosa ti vergogni, magari sei in un bel posto, vuoi fare la foto, fai finta di usare il cellulare e scatti una foto. Poi dicevo, c'è il livello pro quando dici, scusa,
mi serve la luce,
posso fare una foto?
No, io ho visto, siccome magari l'ambiente era un po' buio, gli amici che mettevano la torcia sul cellulare e facevano un po' di luce.
C'è l'illuminotecnica proprio.
Esatto.
Ti posso fotografare il piatto?
Creavano un set per le fotografie.
Mi tieni il flash?
Anche, perché
devo
no?
Dire, ma poi ci sono altri casi di, diciamo, fotografi improvvisati in vacanza. Tra poco ne parliamo anche con voi, se volete, allo 02 25 15 15. Luciano, buongiorno.
Buongiorno a tutti, RTL 102.5 e anche mia. Buongiorno Barbara, Galletti e Massimo.
Buongiorno. Sono Galletti.
Buongiorno.
Per cognome, diciamo. Sì, sì, sì. È colpa di Barbara, eh.
Barbara,
prima mi chiamavano Enrico.
Ah, va bene, dai.
Va bene, va bene. Allora, Luciano, rispetto a ciò di cui stavamo chiacchierando, le foto in vacanza, il tuo rapporto con gli scatti qual è?
Ma il mio rapporto è un bel rapporto, ma io ho telefonato per mia moglie, non per me, perché mia moglie telefona tutto: albe, tramonti, erba, foglie, fiori, farfalle, tutto quello che si può immaginare le fotografa.
Ma lo fotografa bene almeno?
No, le fa bene, no, le fa benissimo. Okay. Però gli ripeto sempre che anche se dovesse scampare tre vite, non riuscirebbe a guardare tutte le foto che ha fatto.
Vero.
Glielo dico sempre.
Ma poi che fa? Le manda agli amici, le posta sui social, le tiene?
Un po' le posta, quelle che dice lei le posta, quello che non posta lei se le tiene per lei, ogni tanto le va a ripassare, ti ricordi l'anno scorso? Guarda, il ricordo, guarda dove eravamo ieri, eravamo orbe, eravamo qua, eravamo là. Mi dice, giorni fa è andata a Roma, ma avrà fatto un milione di foto, boh.
Vabbè, contenta lei.
Ormai è così, cioè bisogna immortalare i momenti per far vedere agli altri dove siamo e per ricordarcelo noi.
Ma poi è anche bello poi alla fine, ma almeno non tutti, ma mi piace anche a me.
Chiaro. Il problema è quando poi magari avete amici a cena e gliele fate vedere tutte, no? Perché di solito quello è l'altro stadio.
No, gli intasi WhatsApp, gliene mandi 50 di fila, pesantissime tra l'altro, come dimensioni intendo.
Poi ci sono i gruppi, no? Le foto vengono spammate sui gruppi, ad esempio il gruppo famiglia, guardate dove sono col papà oggi, e mandano la foto.
Noi facciamo
di fronte
così
al mare.
E tutte le foto.
E l'altro manda, e guardate io che sono in ufficio, e manda la foto della schiscetta. Insomma, dai, anche bello.
Assolutamente.
Sì,
no?
Sì. Oddio.
Non sapete apprezzare le cose,
no,
perché
bello,
noi che siamo nati
perché...
nell'epoca delle cartoline, queste cose non ce le avevamo.
Non vuoi un regalo?
Sì, la
arriva.
E lei?
Qualche cosa magari, no? Si può fare.
Barbara. Perché sarete i miei
toy boy.
Ma basta, per favore.
Va bene.
Scusate. E poi ne ho come i miei velini, uno biondo e l'altro moro.
Certo.
Scusate,
peloso,
veramente
peloso,
per il cattivo risveglio con i cori. Non voleva. Un po' peloso.
Lui è peloso.
Mi stai discriminando?
No, tu non sei peloso.
Mi stai discriminando?
Perché
solo
tu sei
perché
biondo.
Non ho ancora la barba uniforme, ma sono quattro peli.
È vero,
peli.
Questo è uno dei traumi di Galletti che dovrebbe poter risolvere da uno psicologo.
Avete soluzioni? 378.
Ormoni,
378,
bisogna prendere gli ormoni. Dopo un parlo di ormoni.
Perché qui non
innaffiarlo
cresce.
Anche. No.
Innaffiarlo.
Vabbè, non lo sappiamo. 0225 15 15, chiacchieriamo del vostro rapporto con le fotografie in vacanza. C'è Marta, buongiorno.
Ciao, buongiorno. RTL 102.5 è anche mia.
Brava, di dove sei e come ci ascolti?
Io sono della Basilicata, però purtroppo vivo a Torino da qualche anno.
Una condanna, dici?
Esatto.
Ma no, che sì, preferiva stare a casa sua. Non è, il problema non è Torino, è che non è casa sua.
Sì, però ho un bellissimo rapporto con le foto, perché dato che scendo giù in vacanza due volte l'anno, ne approfitto ovviamente. Faccio qualsiasi tipo di foto, visito qualsiasi posto. Poi boh, sarà anche l'età social che ho, che mi fa fare.
Quanti
tutto
anni
questo?
Hai?
Io ne ho 23.
Mm-hmm. Ok, quindi insomma è abbastanza automatico prendere il telefono e fare le foto.
Sì, ma perché per me è molto importante immortalare determinati momenti, anche perché ho due nipotine piccole, le vedo due volte l'anno, e quindi per me è importantissimo.
Ma lo tieni per te o le posti sui social?
No, io sono molto social, molto social.
Mm-hmm. Quindi posti tutto.
Sì, posto tutto.
Senti, che cosa fai? Che cosa stai facendo? Se possiamo.
Allora, io lavoro a teatro.
Che fai?
Lavoro a teatro, faccio i musical, canto e recito.
Un nato personaggio del mondo dello spettacolo.
Siete in due adesso.
Una collega, vedi? Ma dai.
Sì,
sì. Ma senti, quindi, ma adesso com'è la situazione?
Adesso io sono bloccata. Quindi aspetto di ricominciare, anche perché non vedo l'ora, sono abbastanza esausta. Quindi non vedo l'ora, anche per il fatto del vaccino io non lo posso fare, e quindi
perché
sono allergica.
Motivi di salute, farmi. Sì.
Sì, esatto. Mm-hmm. Esatto.
No, immaginiamo, cara Marta, la tua voglia di normalità, sei riuscita a renderla perfettamente in questa chiamata. Senti, prima di salutarci però, siccome tu hai 23 anni, posso parlare per me e per Massimo, purtroppo vorrei poter parlare per tutti e tre, però, della nostra generazione, io ne ho 21, ne ho 22, Massimo addirittura la tua età, no?
Sì, tra poco 24.
Portati malissimo.
Ma come portati
malissimo? Sembra mio nome.
Quindi... Ecco. Ma come ti permetti di parlare così del mio amico Massimo?
Ma lo fa. La cosa più carina che mi ha detto, tra l'altro, da quando siamo qui, quindi, no?
Da quando ti conosco.
Incredibile. Marta, quando si va in vacanza, no, tra amici, c'è sempre quella ragazza, che di solito è la fidanzata, quella con cui hai più confidenza, che ti fa fare 600.000 foto, ma non ai piatti. A lei stessa, anche.
Sì,
è girata.
Sono io invece quella che
ti ha detto. Sono io.
Importante riconoscerlo.
Mi stavi simpatica.
Ma perché ti piace? No, fermi. Perché ti piace essere fotografato, o perché cerchi lo scatto giusto ed ecco là che ce ne vogliono 600 per beccarne uno?
Sono tanto legata ai ricordi, troppo. Quindi ci tengo troppo. È proprio una pista mia.
E tu dici, invece di una foto in posa, meglio farne 103, e così una bella ci sarà.
Sì, anche 110 ci sarà.
Anche 110, no, sì, certo.
Tanto sono gratis, quindi uno scatto col telefonino schiavizzato.
Avete capito, vedi che voi siete nati in questa epoca in cui le foto sono gratis, ma quando dovevi comprare il rullino, il rullino al massimo era da o 24 o 36 gli scatti. E in ogni caso poi scattavi e non avevi la possibilità di vedere che cosa avevi fatto.
Il rullino.
Sì, dovevi aspettare di andare dal fotografo, portare il rullino. Questo andava nella camera oscura. Dopo qualche giorno tu andavi a recuperare le foto. Solo allora vedevi. Non è che facevi 200 lo scempio o magari anche uno scatto a sorpresa.
Col dito
sopra, esatto. Quindi c'era anche l'attesa della fotografia. Adesso no, non c'è più questa attesa.
Marta, sei fidanzata?
Vabbè, sì, convivo. Bene. Da 2 anni.
Allora, solidarietà al tuo fidanzato che viene costretto a fare appunto 110 foto,
ma
come ci hai
il
detto.
È il primo a volerle fare.
Sì,
va bene. Ma si vede che hanno un accordo. Mi fai le foto. Poi. Ciao Marta, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao.
Galletti non lo teniamo più.
E il nostro new hit, Mare Chiale, 6:33 minuti. Stiamo iniziando a canticchiare anche questa. Dobbiamo dirla nel fuori onda.
Ci verim là
a Mare Chiale. Ovviamente facciamo dei cori improponibili, però fortunatamente i microfoni sono spenti.
Ma è uno dei pezzi più belli in assoluto dell'estate, ha delle sonorità incredibili e tipicamente italiane, sembra quasi la colonna sonora di un film degli anni 70, di un B-movie.
E strizza anche l'occhio a quel filone di musica brasiliana che negli anni 80 andava molto
di Stefano, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao Stefano, da dove ci chiami, come ci segui, benvenuto.
Grazie, vi chiamo da Reggio Emilia, in realtà sono in viaggio verso Milano, sto andando al lavoro e vi seguo sempre tramite radio durante il viaggio.
Bravo, vai a fatturare anche il 5 d'agosto.
Bisogna,
bravo,
bisogna.
Bravo.
Le ferie si fanno più tardi, si fanno più tardi.
Dove andrai?
Ma si programmava con amici verso il Gargano, poi risalita in Trentino per fare qualche giorno anche al freddo.
Vabbè, è una bella risalita, intendo, dal Gargano al Trentino. Devi risalire,
sì,
infatti, tutta l'Italia.
No, vabbè, in realtà l'aspettiamo, facciamo qualche tappa intermedia, giusto per allietare il viaggio.
Quante foto farai?
Tantissime, tantissime. Io in realtà sono un po', come dire, un caso anomalo, perché non ho social network, ma mi piace molto fare le foto e le faccio col telefono perché è comodo, è sempre disponibile, lo uso molto. E sì, non sono un fotografo professionista, però mi diletto e, diciamo, cerco anche a volte lo scatto, ma è una cosa strana.
Sì. Stefano, diciamo anche questo, cioè il fatto di non avere i social non è che spinga una persona a non fare le foto. Perché? Perché adesso nelle gallerie dell'iPhone, ad esempio, c'è la possibilità di cercare i luoghi,
sì,
no?
Assolutamente.
Tu stai parlando con una persona, dice: ah sì, io quell'anno sono andato in vacanza a Posillipo.
E come si
e quindi tu cerchi Posillipo e
l'iPhone
ti escono...
sa che era Posillipo? Oh,
sì, l'iPhone sa, certo, tutto.
Ma perché tu gliel'hai scritto?
Sì, sì.
E se non
no, non gliel'hai scritto, c'è la localizzazione.
Ci arriva da solo.
Sì. Tipo quella volta che sono andato a Milano, esatto, Marittimo, ho mangiato, esatto, quegli spaghetti allo scoglio buonissimi. Come fai a trovare la foto degli spaghetti? Cerchi Milano Marittimo.
No, io mi cerco di ricordarmi il mese in cui sono andata. Vado nella galleria. Davvero l'iPhone fa questo?
Ma molti altri telefonini, certo.
Sai che allora
i telefonini
sono molto più intelligenti di alcuni fidanzati che ho avuto. Non avrei mai detto, potrebbe essere, sì. Incredibile.
Sì. In realtà condivido comunque foto con amici, non avendo iPhone o Android, con Google Photo creo l'album e tutti gli amici poi condividono la foto ed è un modo per condividersela insieme e riguardarsela anche dopo tempo. È bello perché, appunto, come dicevi, c'è la funzionalità in cui dopo magari 2 anni ti ricorda che avevi fatto l'estate al mare lì in quel posto e ti ritira fuori il ricordo. A me piace molto quella cosa perché, ribadisco, le foto mi piacciono, le faccio più per me, per gli amici o per la fidanzata, come si diceva prima, e quindi è un ricordo che mi piace avere. Non ne faccio in modo smisurato, nel senso che sono stesso soggetto, non è che ne faccio 40, ne faccio al massimo 2 per proprio se è venuta male. Però le faccio e le condivido con gli amici.
Sei moderato, Stefano, meno male.
Come?
Sei moderato nella quantità.
Sì, diciamo, poi ci sono album, bravo, che ne so, ce ne sono 500 e sono 3.
Ma certo.
500, sì, bravo, sì, ritiro quello che ho detto. Sì. Stefano, un abbraccio e buona estate, ok?
Grazie anche a voi, ragazzi.
Ciao,
buona
Stefano. Andate a vedere quante foto avete sul cellulare e non crederete ai vostri occhi.
Vero.
Il numero delle foto, quando entri nella galleria, ti dà il numero delle foto complessive.
Sì.
È tanta roba, sicuramente. Sì. Vittoria, buongiorno.
Buongiorno, RGL, anche mio.
Molto bene, Vittoria, da dove ci chiami e come ci segui?
Ce l'ho anch'io questa cosa.
Dalla macchina in autostrada e stiamo andando in Sicilia.
In Sicilia, che cos'è che hai?
Allora, per vedere punti di riferimento e nomi di luoghi, oltre alle posizioni geografiche, attivate mostra nomi dei luoghi.
Ah, benvenuta, benvenuta.
Attivo?
Nel mondo evoluto.
Attiva, ma certo, non è che mi ruba tutti i dati anche della carta
soldi
di credito e mi svuota il conto in banca.
Tanto già lo sa, quindi
attiva.
Ti prosciuga la carta.
Poi facciamo polemica sul Green Pass.
Sincronizzazione cloud, riproduzione automatica.
Vittoria, vai in vacanza?
Sì, vado in vacanza con mio zio e mia
fotografo.
Ah, il fotografo.
È il fotografo.
C'è lo zio che si sbraccia dietro. Quindi
sì,
ti fa tante fotografie, zio?
Certo, ovviamente.
Quanti anni hai, cosa, Vittoria?
Io ho 18.
18 anni, oh, molto bene. Hai fatto la maturità?
No, devo l'anno prossimo.
L'anno prossimo?
Ok. Va bene, dai, allora vi auguriamo buone vacanze. Vittoria, mi raccomando, insomma, fatti scattare tante foto. 110 okay, alla volta.
Certo, sempre. Mi farà immortalare sempre.
Dove le metti poi? Sui social?
Cosa?
Dove le metti? Sui social?
Diciamo che ho un profilo mio Instagram per le foto
Bene.
Private.
Sì, poi a 18 anni serve pubblicare le foto, attenzione. Sì.
Anche mettere le storie in evidenza,
Bravo.
Passenger, Let Her Go qui su RTL 102.5 in Non Stop News, sono le 6:42. Prima di andare in pubblicità, un po' di messaggi sulla nostra linea diretta a Loni Loni.
Allora, prima, quando bisognava portare il rullino dal fotografo per lo sviluppo, non si potevano fare certe foto che adesso invece...
Quelle un po' zozze!
Vabbè.
Adesso figurati, vabbè. Se ti ciulano il cellulare il dramma è quello, che vedono chissà cosa.
Ancora, buongiorno, io faccio sempre foto ai piatti nei ristoranti, bar, eccetera, perché amo fare le recensioni nei locali, sono una local guide e quindi anche per questo serve.
Beh, ha un senso, in questo caso 02 25 15 15, vi aspettiamo.
Torniamo in diretta in Non Stop News, RTL 102.5, ovviamente la mattinata dedicata a voi allo 02 25 15 15 per parlare del vostro rapporto con le fotografie in vacanza e non solo. Siamo partiti da un sondaggio secondo cui il 59% di un campione rappresentativo americano, in realtà però magari applicabile anche all'Italia, impedisce agli amici di servirsi a cena prima di aver scattato, insomma, sì, una fotografia ai
Giusto.
Piatti.
E se il tuo piatto è più bello del mio, anche se abbiamo preso la stessa cosa, facciamo cambio.
Esatto.
E io fotografo il tuo.
Mi sembra perfetto e anche ragionevole, perché sui social bisogna pubblicare il meglio. Dario allo 02 25 15 15, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Bene,
molto
da,
bene.
Bene, bene, bene. Da dove ci chiami e come ci segui?
Mi chiamo da Bologna, vi seguo in viva voce in auto perché mi sto trasferendo al lavoro.
Vai, dici.
Niente, io sono un appassionato di fotografia da sempre, ma prediligo soprattutto, perché è quello un po' anche il mio lavoro, la fotografia subacquea. Faccio tantissime fotografie subacquee, un po' in giro dove capita, in Mediterraneo, ma anche in molti paesi. Ho girato molte mete subacquee.
Allora, quindi sei un fotografo professionista, no? Sembra di capire?
No,
cioè, non fai col cellulare.
Ci vuole un'apparecchiatura apposta.
Lavoro nell'ambiente, ma le foto che faccio le faccio per mio diletto, ecco.
Ok, però forse quello che voleva chiederti Enrico è: ci vuole un'attrezzatura apposta, non puoi andare giù con il tuo cellulare.
Ovviamente, anche se adesso sempre più spesso si portano in acqua cellulari all'interno di custodie adeguate per poter lavorare col cellulare.
Io non ce l'ho ancora fatta.
Perché... Non sei pronto?
No.
Hai paura?
No. Paura.
Ha paura che ci sia un piccolo foro nella protezione, come nella la macchina del capo a un buco nella gomma.
Il sacrificio sarebbe minimo, le altre attrezzature passano i 4-5 mila euro, perciò
meglio
meglio sacrificare un cellulare.
Dipende, perché lì dentro c'è la tua vita.
Parliamone. E poi Dario, queste fotografie... Le utilizzi perché, appunto, non lo so, le vendi oppure le pubblichi?
No, le uso per mio diletto. Ogni tanto partecipo a qualche concorso, ma cose di questo genere, ecco.
Bene.
Va bene.
Non ne ho mai fatto proprio
una professione,
un commercio, ecco.
Sì. Certo. Grazie Dario, ti auguriamo una buona giornata.
Buongiorno, grazie a tutti. Un saluto speciale a Barbara Sala.
Dario, ricambio, ricambio.
Vedi.
Allora, c'è chi ci scrive al 378-378-1025. Io tolgo l'amicizia che posta un piatto. Ce lo scrive Nicola. Nicola, resterai.
Sì. Senza amici.
Adesso questa cosa che pensiamo nello stesso modo mi inquieta.
Io corretto.
Devo dire,
Si stanno dando il mignolo
che
in diretta.
Che posso fare? Aiutatemi, perché io non
cosa
voglio.
Cosa puoi fare adesso?
Cosa,
disinfettarti con la mucchina?
Voglio cominciare a dire: ah, la bajur, mi serve la bajur, bisogna disinfettare, passa di qui, metti le pattine. Non voglio ragionare così. Lo dico, voglio continuare ad essere libero mentalmente.
Oh signore.
Gerardo, buongiorno.
Ciao ragazzi, ciao RTL anche mia.
Bravo. Bene.
Gerardo, da dove ci chiami?
In questo momento sono sul confine Italia-Svizzera, spero che non cada la linea. Comunque abito a Cantù, originario della Basilicata, di Forenza.
Ma do, cioè vai in Svizzera
a lavoro, a, sì, sì, a lavoro.
A lavorare. Ah. B, a comprare orologi e cioccolato. C, a portare una valigetta di contanti.
No, 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 vado solo a lavorare, basta. Magari avessi la valigetta di contanti.
Questo è un altro coraccio come noi, un altro mortazzone come noi, guarda.
Senti, il tuo rapporto siamo con
tutti,
le foto.
Siamo tutti felici che Barbara finalmente ha attivato i luoghi sulle foto. Quindi una bellissima già.
Hai capisci? Hai capito?
Ma quella l'ha detto.
Però io, no, l'ho Gerardo. Attivato, ma adesso già non la trovo più.
Gerardo,
l'ho già persa.
L'ha detto per fare il fenomeno, no, per far vedere prima... che anche lei il cellulare invece c'è un catorcio che non,
no,
le permette
questo è
di
nuovo.
Fare queste cose.
Lo, cioè, il dramma del mio cellulare lo conoscono tutti perché l'ho cambiato a giugno e ho capito
lo
un centesimo. No, almeno. No, io l'ho comprato mentre dovevo fare il vaccino, ero in attesa 2 ore di ritardo e allora sono andata a comprare il cellulare nuovo.
Certo, cosa si fa allora?
Ma perché ce l'avevo bisogno.
E certo, prima aveva quello con i tastoni grandi.
Gerardo, tattoni. Resta lì, dai. Senti, brevemente, allora, tu che rapporto hai con le foto?
Allora, io non ho un grandissimo rapporto con le foto, in realtà, perché fotografare tipo piatti, selfie, non è una cosa che mi fa impazzire. Però, come dice la mia ragazza, perdo un po' la testa quando ci sono i temporali, perché...
Belle, bellissimo fare le foto ai fulmini,
tutto
molto
nero.
Complesso però,
anche
perché...
prima che arrivi un temporale, no?
Sì. Grazie Gerardo! Bisogna fare il solito giochetto, Woman in Love, 6:56 minuti, però quando c'è quest'artista bisogna fare...
Bisogna pronunciarlo bene.
Quindi?
Barbara.
Barbara.
Ma Barbara Streisand.
Di solito Barbara.
Ma scusa un attimo.
Barbara Streisand.
Bravo!
Complimenti.
Bravo! Veramente.
Quanto stupore
da campionare. Nomi. Vabbè, Barbara, andiamo avanti. Allora, 02, siamo tutti licenziati. 02 25 15 15, abbiamo Michele. Buongiorno.
Buongiorno ragazzi, RTL è anche mia.
Ciao Michele, da dove ci chiami? Benvenuto.
Allora, io sono di Lecco, però adesso sono in autostrada e sono circa, cos'è, quasi a Parma.
Mm-hmm. Facci sentire lo slang. Barbara.
Barbara Streisand.
Barbara Streisand.
È uguale. Proprio questo, proprio l'italiana perfetta.
L'accento un po' lacustre del lago di Lecco.
È
vero, non fa
niente. Questa è la versione lecchese.
Anche perché il mio accento è misto col campano, perché sono misto campano, quindi.
Però veniva più fuori quello lecchese,
sì,
secondo
sì,
me.
Già. Dici, Michele, com'è il tuo rapporto con le foto?
Allora, a me piace fotografare solo le cose belle e le cose buone, ma soprattutto i miei amici mi conoscono e ci facciamo proprio delle belle risate, perché io fotografo i piatti dove vado, non quelli dove sto qua. Io, siccome tutte le settimane, quasi sempre, vado al mare, che ho la casa a Marina di Mar, adesso sto andando lì. Gli mando le foto dei panigacci, dei muscoli ripieni, del piatto di spaghetti con le vongole, e insomma tutti quei piatti di mare, e poi loro facciamo.
E loro si chiedono: ma il mare l'ha visto?
O è stato chiuso in casa a mangiare e basta. Senti, ma i panigacci li fai col pesto?
Sì, o col pesto, col ragù, o con l'olio e il grana.
E il grana.
Ma soprattutto i muscoli ripieni, che sono un po' particolari.
Attenzione, bella... fermo. Chiediamo agli implumi e agli imberbi. Loni, tu secondo me lo sai, l'implume biondo no. Cos'è il muscolo?
Il muscolo?
Cos'è il muscolo?
Che? Come che? Il muscolo.
Loni, lo sai tu cos'è il muscolo?
Non è il mollusco. Sì, il mollusco.
È la cozza.
È la cozza, vero?
Il muscolo? È la cozza, lì lo chiamano muscolo. No, lo dico perché a me invitarono un anno in vacanza da quelle parti lì. Ero forse a Sarzana, non ricordo più, mi disse: andiamo, c'è la sagra del muscolo. Io feci una faccia schifata.
Stava il bodybuilder.
Esatto, ho detto, cioè quelli tutti nudi col petto unto. Invece era la sagra delle cozze. Da
non
mangiare.
Non prendete gioco di noi. Cioè, a noi le cozze piacciono. L'impepata di cozze è buonissima. Un poco aglio. Possibile.
Vabbè, molto prezzemolo, però.
Dai, è estate, no? Va bene, grazie mille Michele per essere stato con noi, ti auguriamo una buona giornata.
Sì, anche a voi, buona giornata.
Grazie, giovedì 5 agosto, buona giornata dalla Sardegna, da Enrico Galletti, Massimo Lonigro Social Corner, Barbara Sala, Gabel in regia. Ringraziamo anche i Bella Brothers, Manuel e David Bella, che si sono occupati di noi fino a pochi minuti fa. Buongiorno e benvenuti a Pio Ingegno e Ricchi Aristarco in regia a Milano. Ci siamo tutti, c'è anche Davide Giacalone pronto per la rassegna stampa, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno.
Buongiorno Davide, buon giovedì. Allora, una rapida occhiata alle prime di oggi dall'edicola digitale di Volocom, la prima del Corriere della Sera, scuola, bar, treni, le nuove regole per il Green Pass, e poi Repubblica, Green Pass obbligatorio, no della Lega, ma a questo arriviamo tra poco. Poi c'è la prima del giornale, anarchia giudiziaria, il titolo di testa, di male in peggio, il Consiglio Superiore di Magistratura salva il PM, ribelle Storari, sbugiarde i procuratori Salvi e Greco, il sistema è a pezzi, scrive il giornale, sono i cittadini a pagare, tema che ritroviamo a pagina 14 di Repubblica, il CSM assolve Storari, nessuna scorrettezza, resta come PM a Milano. Davide.
Allora, non so quanti riescono ancora ad orizzontarsi in questa faccenda, proviamo a dare qualche punto cardinale. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che è uno dei soggetti cui è attribuita la possibilità di avviare un'azione disciplinare, quindi portare un collega magistrato davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, e chiedere che sia punito o invece, diciamo, che gli facciano un monumento per questa o quella cosa. Il procuratore generale aveva chiesto da una parte il trasferimento e dall'altra l'attribuzione ad altre funzioni, cioè dice questo qui non è più in grado di fare il pubblico ministero, nei confronti di un collega, per l'appunto procuratore a Milano, Storari. Il Consiglio Superiore della Magistratura ieri ha detto no, è tutto a posto, quindi non c'è niente. Bene, intanto ci congratuliamo per la velocità con cui si sono pronunciati. Quando si tratta di fare giustizia per i cittadini, diciamo che la velocità non è paragonabile, ma bene così. Bene anche il fatto che l'accusa non sia di suo un elemento di giustizia, bisogna aspettare il giudizio, bene anche questo, se lo facessero anche nei confronti dei cittadini non sarebbe male. Ma il problema qual è? È che con questa decisione il Consiglio Superiore della Magistratura non chiude una faccenda, apre una voragine. Perché? Perché le cose stanno in questi termini brevemente riassunti: tra il dicembre e del 2019 e il gennaio del 2020 un cittadino italiano, Amara, avvocato, rilascia una serie di dichiarazioni a verbale nei confronti nelle mani di un procuratore di Milano, per l'appunto Storari, in cui dice una serie di cose, ci sono un po' di intrallazzi della magistratura, fa i nomi di una serie di magistrati, immagina anche, descrive una presunta loggia Ungheria, eccetera, eccetera. Il procuratore iscrive nel registro degli indagati, ovviamente Amara che sta interrogando, e chiede l'iscrizione nel registro degli indagati anche di una serie di altri soggetti. Poi quei soggetti saranno iscritti nel registro degli indagati o come accusati, per l'appunto, delle cose che dice Amara, oppure per poter calunniare Amara, per denunciare per calunnia Amara, dicendo ma che sta dicendo questo. Ma invece l'iscrizione non avviene, sparisce dalla circolazione, si perde tempo. E allora, preso dal dubbio che il suo capo, cioè Francesco Greco, capo della Procura di Milano, non intenda procedere nei confronti di queste persone, le sta proteggendo, sta rinviando, che sta facendo? Nell'aprile del 2020 prende i verbali e li dà a un membro del Consiglio Superiore della Magistratura, Davigo, poi li prende un'altra strada, arrivano sui giornali, dice che questa non è che sia una strepitosa novità. Francesco Greco nel frattempo definisce l'operato di Storari slealtà e menzogna, mica roba da poco, e di fatto in qualche modo fa capire che non ha provveduto immediatamente all'iscrizione di quelle persone nel registro degli indagati perché stava proteggendo l'inchiesta avverso Eni. Solo che l'inchiesta avverso Eni, che era rappresentata in giudizio dal magistrato De Pasquale, nel frattempo arriva a sentenza, la sentenza assolve, quindi smentisce la procura, e non solo questo, ma accusa la procura di avere nascosto delle carte. Per queste ragioni tutti assieme e felicemente sono indagati presso la procura di Brescia. Voi pensate che si possa chiudere questa faccenda dicendo no, ma Storari è tutto regolare? Questa è una faccenda che diciamo maleodora da lontano e che ieri con la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura ha solo aggiunto un altro tassello. Il resto resta tutto ancora da chiarire.
Nonostante il tuo spiegone, resta tutto davvero da chiarire anche per i nostri ascoltatori, che resta insomma una questione decisamente ostica da comprendere. Senti, rimaniamo su Corriere della Sera, leggiamo il titolo, poi lo commenteremo tra pochissimo, perché di spalla si torna a parlare di un argomento che soprattutto in estate ciclicamente torna: il ponte sullo stretto, il piano a primavera, il governo rilancia il ponte sullo stretto. Su Corriere è giusto un richiamo di spalla, noi andiamo sul Fatto Quotidiano perché qui viene addirittura dedicata l'apertura: il governo butta altri 50 milioni dal ponte, spreco continuo dopo il miliardo già speso per nulla. Forza Italia, Lega, Italia dei Valori in festa. Giovannini parla di un attraversamento stabile dello stretto, poi confessa fondi dal 23 per gli studi e Salini torna a sperare. E torniamo al ponte sullo stretto, Davide.
Allora, il ponte sullo stretto di Messina è l'unico ponte dal quale ci si possa buttare di sotto per ancora prima di averlo costruito, nel senso che è talmente tanto tempo. Ero ragazzino quando imparavo a memoria una poesia, fra l'altro sono tutte bellissime, andrebbero riscoperte, di Renzino Barbera, ovviamente in siciliano, c'è cioè in lingua che proponeva, dice: «Ettamo tutto a mare, in tastupizzuggio l'acqua», cioè buttiamo tutto in mare, «eravamo fatto gritto, un ponte su poscitto». Che, come dire, insomma, forse se ce lo facciamo da soli. Allora, il problema però è questo. Secondo me, ad oggi, prima prendi la decisione se vuoi fare il ponte, prima, e poi, se hai deciso di fare il ponte, paghi ancora dei soldi, spendi ancora dei soldi nella fattibilità o quale progetto. Perché capisco che rispetto agli studi fatti anni fa, anche l'ingegneria ha fatto qualche passo avanti, qualche idea migliore ci può essere, ma tu prima decidi se lo fai. Perché se prendi 50 milioni, dici adesso vediamo un po' come si può fare, così poi decidiamo se farlo, sono soldi buttati, questo non c'è alcun dubbio, perché abbiamo ormai una tradizione pressoché cinquantennale e quindi diciamo abbiamo imparato che effettivamente così stanno le cose.
Allora Davide, la prima pagina della Ragione di oggi, che vi segue anche per tutto il mese di agosto, nelle vostre vacanze in edicola a 50 centesimi, ma anche su www.laragione.eu gratuitamente dalla sera prima. Il tuo pezzo in apertura, Giovani fuori. Poi si parla di salotti romani e c'è un focus dedicato a una questione molto, molto interessante, cioè il limbo dei vaccinati di Reitera, cioè quelle 917 persone volontarie che avevano risposto all'appello dell'Istituto Spallanzani di Roma e hanno ricevuto la prima dose di un vaccino che di fatto non è certificato, autorizzato dall'EMA, e quindi ora sono senza Green Pass, tema su cui bisognerà fare luce nei prossimi giorni. Oh, a proposito di Green Pass, la prima di Libero: sì al vaccino, no alle rapine, ma ora tamponi gratis. La Stampa: Green Pass per docenti e pendolari. Davide, domani partono le nuove regole.
Allora, intanto oggi dovrebbero definirsi con precisione, dovrebbero partire domani. È uno dei quei temi divisivi, ma diciamo divisivi, che vanno dalla divisione degli scienziati alla divisione al bar, quindi diciamo è abbastanza interclassista come tema di discussione. La questione è tutto sommato è abbastanza semplice alla fine, cioè se non è che perché qualcuno può fare qualche cosa e altri no perché non si sono vaccinati dobbiamo per eguaglianza far sì che nessuno faccia niente, perché è talmente privo di senso. Cosa fai? Riblocchiamo la produzione, anziché mettere delle persone che lavorano uno a fianco all'altra dicendo guarda che se uno non è vaccinato non ci puoi stare perché metti a rischio la salute degli altri. Non è che perché fai così allora dici allora no, per uguaglianza facciamo così, chiudiamo l'ufficio, chiudiamo la fabbrica, chiudiamo il centro produttivo, non ha minimamente senso. Quindi si va nella giusta direzione come si fa a contemperare anche i temi che pur sono seri ovviamente di libertà. Per esempio il Libero spara questo titolo: ma ora tamponi gratis. No, calma, tamponi gratis per quelli che non si sono ancora vaccinati perché non li hanno ancora chiamati a vaccinarsi, per esempio tutti i giovani, per esempio tutti gli studenti che stavano in fondo alla coda, quindi che cavolo vedete da loro. Ma per quelli che sono stati chiamati al vaccino e hanno detto no, io non intendo vaccinarmi perché non è obbligatorio, lei può anche non vaccinarsi, però se li paga i tamponi, non è che il contribuente deve all'infinito pagare le cose per tutti. Naturalmente lo sblocco delle certificazioni per chi viene o va all'estero comporta reciprocità, e comportare reciprocità significa aver utilizzato i vaccini simili, per intendersi. Se ti sei vaccinato in Cina con un vaccino che non è riconosciuto qui, non è che tu dici io sono vaccinato, dici no, mi scusi, ma quello lì non è riconosciuto da queste parti, e viceversa. Il che riporta al tema di Reitera, ci sono questi cittadini che si sono offerti volontariamente per sperimentare Reitera, oggi lamentano dicendo ma perché non ho il Green Pass? È perché lo stiamo sperimentando, cioè è esattamente, siccome è sperimentale e tu ti sei offerto la sperimentazione, non sappiamo ancora se funziona, non puoi avere il Green Pass. Mi rendo conto, dice, ma io sono stato generoso. Sì, sei stato generoso, ma forse non ci hai pensato abbastanza se poi chiedi quello che effettivamente non puoi avere indietro. Naturalmente, se possono fare anche un vaccino già approvato e quindi che dà luogo al Green Pass, non tocca a me dirlo perché sono troppo ignorante, ci penserà il medico, il loro medico.
Si sperimenta la possibilità di dare il Green Pass anche a loro, 917 sono tanti e hanno fatto anche qualcosa di buono per tutti noi, perché ricordiamo, lo ricordavamo prima, sono volontari. Andiamo a leggere i titoli sportivi dalle prime di oggi.
Grande soddisfazione ovviamente per le prestazioni dei nostri azzurri alle Olimpiadi, il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport: supersonici, ciclismo d'oro, strepitoso ultimo giro di Ganna 70 orari, il quartetto trionfa dopo 61 anni, stabilisce il record del mondo. Poi a centropagina invece si parla del calciomercato, Lukaku vado via, clamoroso, titoli che troviamo anche sul Corriere dello Sport: voglio il Chelsea, Lukaku spiazza l'Inter e addio, Romelu pronto ad accettare la maxi offerta del club londinese.
Vedi che il calcio si sta già reimpossessando nelle prime pagine dei giornali. Il caso economico dell'estate, Montepaschi di Siena, parla il ministro Franco, MPS niente svendite, dal Corriere della Sera, dal Sole 24 Ore, Franco, MPS Unicredit, la soluzione strategica superiore per il paese. Davide.
Sì, ma ieri il ministro Franco ha ricordato alcune cose che, diciamo così, molte dichiarazioni politiche se le erano semplicemente persi. Per esempio quelli che dicono, ah, perché svendere, non fare a pezzi, per tuteliamo l'occupazione. Franco gli ha ricordato che su 21.000 dipendenti, comunque, stante così le cose, 2.500 sono degli esuberi. Poi possono fare tutte le dichiarazioni che vogliono. Però questa è la realtà. E poi qualcuno dovrà spiegare a tutti gli altri lavoratori autonomi e dipendenti d'Italia perché loro dovrebbero avere delle tutele inferiori rispetto ai lavoratori di Montepaschi di Siena o di Alitalia, perché non sarà facile spiegarlo a tutti quanti, quindi devono avere le stesse tutele. Le stesse tutele prevedono la possibilità di essere salvati con l'acquisizione da parte di qualcun altro. Comunque, sempre ieri in Parlamento il ministro Franco ha detto: noi stiamo lavorando per che Unicredit acquisisca Montepaschi, dopodiché saranno problemi di Unicredit, e però non daremo via la partecipazione dello Stato a qualsiasi condizione. Ora voi vi rendete conto che se uno sta negoziando, ma secondo voi può ragionevolmente dire io sto negoziando l'acquisto di quell'appartamento, sono due camere e cucina in periferia a Milano anziché a Roma, sono pronto a comprarlo a qualsiasi prezzo, improvvisamente costa 50 milioni quell'appartamento, oppure se invece sono pronto a venderlo a qualsiasi prezzo vale 5 euro compreso le spese per notarili. Quindi non è che la trasparenza parlamentare può significare che uno va lì e gli racconta, si sta negoziando. La verità è che dentro Montepaschi c'è del valore, c'è della storia, ci sono sportelli che funzionano, ma ci sono anche sportelli in sovrannumero che vanno chiusi o venduti, come persone che devono essere licenziate o mandate in qualche modo via perché non si sa che fargli fare. Quindi c'è un poco di valore e c'è un poco di spazzatura insieme. Un negoziato cerca di dividere la spazzatura fra l'acquirente e il venditore. Certo che se se la tiene tutto quanto il venditore e l'acquirente porta via solamente quello che vale, l'affare, diciamo, perde un poco del suo fascino.
Davide, pagina 10-11 del Corriere della Sera, attacco hacker, il PC usato dal figlio dell'impiegato in smart working. La regione, ci siamo affidati a Leonardo, dice la replica, solo consulenza, l'inchiesta ora partecipa anche l'FBI.
Sì, è bella questa cosa, dice, per noi sta lavorando Tizio, quel Tizio dice no, mi avete solo consultato, diciamo, sarebbe interessante approfondire, è stato pagato o no? Comunque, la faccenda mi fa sorgere una questione nella testa, perché noi abbiamo un problema serissimo di banche dati nel nostro paese per l'assenza della loro interoperabilità, vale a dire che la banca dati del pubblico registro automobilistico, per esempio, non è penetrabile da parte della banca dati dell'Agenzia delle Entrate e viceversa. Risultato per cui ogni tanto scopri anziano 75enne nulla tenente intestatario di 65 macchine di lusso, di cui 30 Ferrari, 20 Bentley. Allora uno dice: scusate, ma come avete fatto a non accorgere? Cioè, chiunque di noi sia andato a fare una pratica, eccetera, ha dovuto dare tutti i dati. Non è che sia difficile, diciamo così, scoprire che c'è qualcuno che ha 70 macchine. Dopodiché uno dice: guarda, ho 70 macchine, questi sono i soldi da me che vuoi, perfetto, buona collezione. Non le metta in moto tutte contemporaneamente, se no non esce più dal garage.
Troppo.
Esatto. Però voglio dire, invece, se è un anziano che è chiaramente un intestatario testa di legno, lo scopri subito. Non riusciamo a farlo perché le banche non si parlano fra di loro. Ecco, non vorrei che non fossero penetrabili fra loro, ma in compenso penetrabili dall'esterno, da chiunque. Quindi colgano l'occasione della difesa per aprire i confini interni alla liceità d'uso di quei dati.
Guarda, sui dati che non si riescono ad incrociare, quante volte anche per il sistema sanitario l'abbiamo detto, insomma, sarebbe molto molto più semplice che questo avvenisse anche in chiave Green Pass, ma non solo. Davide Giacalone, termina qui la rassegna stampa di oggi, per il momento grazie, ci risentiamo domani mattina.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Sono le 7:36. Qualcuno si lamenta della mia scarsa vita sociale nel villaggio.
Che è oggettiva.
Che è oggettiva, sì. Tutto questo perché io organizzo dei party clandestini.
Ma non lo dico.
A cui voi non siete invitati.
Allora, è una notizia che divide i social, evidentemente.
La vita.
Era l'aggancio.
No, perché il governo di Ibiza ha deciso di assoldare una serie di giovani detective antimovida che dovranno mimetizzarsi, infiltrarsi tra gli organizzatori di party clandestini per segnalarli.
Cioè giovani e antimovida?
Esatto.
Oroscopo.
Salve a tutti, Ariete. Anche in vacanza sempre pensare di rinnovare tutto, qualcosa nella vostra casa, magari con piccoli oggetti di qualche mercatino. Toro, il vero amore per molti ha la coda e il pelo a quattro zampe ed anche in villeggiatura starà sempre al vostro fianco a regalarvi delle gioie. Gemelli, in forma ma non in formissima, ma sarà tutto ok, alla dieta ci penserete al rientro in città, per adesso godetevi tutto quello che potete mangiare. Cancro, la grinta non vi mancherà. Affronterete tutto con decisione e con fermezza. Leone, trascorrerete una giornata al mare o in piscina, comunque all'aria aperta, in modo da sentirvi carichi e rilassati. Vergine, il rumore delle onde funzionerà per eliminare le tensioni, non solo quelle fisiche, ma anche tutte le tossine accumulate durante l'anno. Bilancia, anche se non disponete di grandi risorse, questo potrebbe essere il momento di pensare davvero ad un viaggio, magari in qualche bella città d'arte. Scorpione, tornerete stanchissimi e addio vita sociale. Dovrete rimandare qualche progetto con nuovi amici conosciuti da poco. Sagittario, vi importerà poco delle location esclusive. Infatti, per ottenere una perfetta giornata, vi basterà passarla con chi amate. Capricorno, non vi servirà molto, vi basteranno giusto pochi amici, sole, musica, per trascorrere una giornata ricca di emozioni. Acquario, punterete ad un lussuoso appuntamento, alla spa magari, sarà sicuramente una giornata speciale. Pesci, dovrete mettere i legami più solidi al centro delle vostre attenzioni. Sarà importante trascorrere più tempo con la famiglia, con buon cibo e anche un bel calice di vino, perché no? E per concludere i numeri fortunati, 27, 15, 35, 75 e 80. È tutto.
Firmato da Adele Procasca.
Dicevamo che a Ibiza ci sono questi detective antimovida, quindi si aprono delle posizioni di lavoro.
Esatto, si cercano giovani 30-40enni.
Ops.
Come ops.
Siete no, perché quando età. Ha detto si aprono le posizioni di lavoro, ha guardato noi. Ma
sì, allora io sono fuori perché sono già vecchia, voi siete troppo giovani, però. Sì.
Ecco, sì, e sì. Quindi,
però attenzione, di bell'aspetto.
Di bell'aspetto, quindi noi siamo molto candidabili, evidentemente. Dovremmo andare a infiltrarci tra gli organizzatori di party clandestini per poi segnalarli, insomma, fare un po' gli spioni. Ma
ubriacarsi e poi.
Ma non rischia di cedere un giovane quando si trova
sì,
lì.
Sì.
Cioè.
La situazione, l'attacco hacker al centro vaccinale della regione Lazio sostanzialmente sembrava essersi risolto nel giro di poche ore, no? Ci avevano rassicurato, guardate, tutto ok, tutto procede, sembra che davvero comunque stia andando avanti la campagna vaccinazione, pur con magari metodi un pochino più antichi, le prenotazioni, scrivono a mano, non sanno, insomma, non usano più i computer. Adesso però l'affare si ingrossa, perché leggiamo ad esempio oggi da pagina 4 della Stampa: anche l'FBI indaga sull'attacco hacker, chiesto il riscatto, in azione con la polizia postale c'è anche l'Europol, si cercano similitudini con analoghe azioni del passato. Allora cerchiamo di capire che cosa è successo e se ci sono dei rischi anche per le aziende private, ma banalmente per i nostri account. Pensiamo sempre banalmente all'app che abbiamo della banca sul telefonino, che potrebbe magari, Dio non voglia, essere violato. Ci facciamo spiegare tutto, ci facciamo dare qualche consiglio da un esperto, dal dottor Luca Mercatanti, esperto di informatica e di sicurezza. Dottor Mercatanti, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, intanto cerchiamo di inquadrare la portata di questo tema, di questo fenomeno, perché oggi ci sono dei dati della Polizia Postale sul Corriere della Sera che parlano di episodi in forte crescita, addirittura il 400%.
Assolutamente sì, è verissimo, e i più colpiti sono soprattutto gli utenti privati, perché sono quelli che hanno le difese minori. Si tratta di attacchi ransomware, ovvero attacchi in cui degli hacker, dei cracker, tendono a cifrare i dati dei propri dispositivi, smartphone e computer, per chiedere appunto un riscatto, un po' come è avvenuto per la regione Lazio.
Scusa, Mercatanti, sentendo parlare di cracker, io e Barbara ci siamo guardati, questo dimostra la nostra totale ignoranza sul tema, per noi c'è solo un riferimento. Ci puoi spiegare la differenza tra hacker e cracker?
Assolutamente sì. L'hacker in realtà è la figura, per così dire, buona dell'esperto in sicurezza informatica che, dopo aver trovato una falla di sicurezza, generalmente la segnala all'azienda o al privato che è vulnerabile. Il cracker invece sfrutta le falle di sicurezza da lui trovate per guadagnare ingenti somme di denaro, proprio come nel caso dei ransomware.
Ma quando si dice craccare il sistema, è quella cosa lì, è quella cosa che fanno i cracker?
Sì, più o meno sì, potremmo dire di sì.
Forzare il sistema, entrare, esatto. Bucare. E in questo caso, ma secondo voi che siete esperti, era un'azione mirata, oppure queste persone, che non si sa chi siano, le stanno cercando, hanno cercato di infilarsi in una serie di sistemi e ce l'hanno fatta in quello vaccinale? Voglio dire, l'obiettivo non era bloccare la campagna vaccinale della Regione Lazio.
Assolutamente no, in questo caso l'intento è solo criminale, e probabilmente è stato pure casuale che questi attaccanti si siano trovati ad un certo punto all'interno dei server della Regione Lazio. Questo perché? Perché gli attacchi ransomware generalmente sono casuali, vengono inviate migliaia di email e l'attaccante aspetta semplicemente che qualcuno caschi all'interno di queste mail malevole. Probabilmente solamente in un secondo momento gli attaccanti si sono accorti di aver violato una struttura così importante, e probabilmente proprio per questo hanno aumentato anche la richiesta di riscatto.
Certo.
Che se mi sembra sia arrivata a 5 milioni di euro.
Sì, sì, sì. Mercatanti, ma insomma, le aziende italiane, non solo, che lavorano con i dati personali di tutti noi, sono tantissime. Sono ben equipaggiate? Affrontano bene questo tema? Oppure, come dire, c'è sempre l'impressione che tanto non capita?
Esatto, il problema delle aziende è proprio questo, che a budget non viene quasi mai stanziata una somma di denaro per la sicurezza informatica, o meglio, questo viene fatto dopo che le aziende hanno subito un attacco informatico, e bisogna considerare che il 70% degli attacchi informatici deriva da dipendenti all'interno dell'azienda, quindi il classico dipendente che per spostarsi alla concorrenza attacca i sistemi informatici dell'impresa in cui lavora e sposta tutti i dati, tutte le informazioni nella nuova azienda in cui verrà assunto o nella quale comunque si trasferirà.
Ma lo smart working rende le aziende più vulnerabili? Il fatto di lavorare da casa, magari con un dispositivo privato e non fornito dall'azienda, aumenta la possibilità di questi attacchi?
Per alcune tipologie di attacchi sì, lo smart working potrebbe essere un problema se la connessione, passatemi il termine, tra il dipendente che si trova a casa e l'azienda non è in qualche modo protetta. Questo perché? Perché nel caso in cui venisse infettato il dispositivo del dipendente che si trova in smart working, potrebbe anche riversare questo virus, questa infezione anche sui server dell'azienda. È una tematica un po' complicata, però in linea di massima sì, lo smart working può essere un rischio da questo punto di vista.
Oh, sentivo parlare di smart working, mi è venuta una curiosità che poco c'entra in realtà con gli attacchi hacker, ma è strettamente legata ai tempi che stiamo vivendo, perché in periodo di smart working mi capita, voglio essere sincero, sempre di più di vedere persone che utilizzano computer portatili o Mac coprendo la fotocamera. A volte è veramente incredibile, tanto da dire, ma io non l'ho coperta, che cosa rischio? A volte si usa la linguetta dei fazzoletti. No,
io ho visto
di
il cerotto.
Si usa di tutto, ma ha senso oppure no?
Allora, questa pratica deriva dal fatto che in passato venne scoperta una falla di sicurezza in alcune telecamere di una marca molto nota, per cui gli attaccanti potevano effettivamente spiare le webcam senza accendere la famosa lucina verde o blu che si trova nei pressi della fotocamera. Ad oggi questa falla così nota è stata ovviamente risolta, però ecco, devo dire che è una buona prassi questa di coprire la webcam. Tra le altre cose, piccola curiosità, anche Mark Zuckerberg, il famoso fondatore di Facebook, copre la propria webcam.
È vero, l'avevo letto, c'è stata una foto no? che girava, e quindi da lì forse questo fenomeno si è intensificato,
ecco,
vedendo proprio lui.
I bambini o i ragazzi in dad non lo facciano.
No.
Quando fate le riunioni collettive in video, non copritela, per favore, lì sì. Va usata, vi
e
prego.
E comunque, siccome si fa smart working ormai ovunque, in qualunque stanza della casa, magari se lo chiudiamo il computer quando non lo usiamo è meglio, non si sa mai.
Non stiamo vicini alla porta del bagno magari.
Non solo, Va bene, grazie a Luca Mercatanti, esperto di informatica e sicurezza.
Grazie a voi.
Grazie veramente per la tua competenza, torniamo presto a sentirti quando ci saranno questi temi per fare, sono molto molto importanti, bisogna capirli bene.
Sì, alle 7:59 minuti, RTL 102.5, state ascoltando Non Stop News e queste ovviamente sono le voci di Barbara Sala, Enrico Galletti, Massimo Lonigro, purtroppo per fortuna.
Era andato bene, mamma, che depressione.
No, nel veramente. Senso io mi immedesimo.
Ma che ti immedesimi? Eri andato bene sul disannunzio, poi hai rovinato tutto il resto.
Niente, va bene.
Milano, ragazzi, chiudiamogli il microfono, vi prego.
Possiamo andarvi bene, restate con noi anche la terza ora di Non Stop News, anche perché verrà a trovarci Valentina Rodini, oro nel canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo e poi spazio ai temi di attualità, evidentemente. L'almanacco del giorno servito lì su un piatto d'argento, buongiorno.
Non lo valorizza abbastanza,
niente,
però.
Ho detto quasi piatto d'argento, ma che esatto, dovevo dire, no. Scusa, col servizio...
Poi parliamo di... anzi no, forse bronzo.
Di Buckingham Palace.
Di bronzo, con le medaglie.
Buono. Piatto di bronzo?
Allora, almanacco del giorno, oggi 5 di agosto, calendario ricorda Santo Osvaldo e Sant'Emidio o Emiddio?
Emidio.
Emidio,
certo.
Ci sono anche degli Emiddio. Poi, buon compleanno a J-Ax, sono 49 anni per lui, Federica Pellegrini, che ieri ha festeggiato con un post, un botta e risposta con il suo allenatore fidanzato, 33 anni per lei, Annalisa, splendida, 36 anni, e poi la giornalista e conduttrice, tra l'altro è stata nostra ospite qualche settimana fa, Monica Saito. 57 anni per lei. Auguri Loni Loni, frase del giorno.
Anche un viaggio di 1000 miglia comincia con un semplice passo. Lao Tzu.
Siamo sul filone spirituale in questo periodo, vedo, dal Dalai Lama a Mao Zedong, adesso mancano le migliori frasi di Osho e siamo a posto.
Poi andremo sui russi
Sì. Fratelli Karamazzo.
Allora, adesso vogliamo cambiare argomento, perché vi vogliamo raccontare una storia che sta facendo il giro dei social, una storia molto bella, molto significativa, Massimo.
È vero, esatto, come sappiamo, poi dietro le prestazioni dei sportivi che partecipano alle Olimpiadi c'è soprattutto ci sono le storie dei singoli atleti. E allora c'è la storia di Isra Mardini, lei vive in Germania, oggi a Tokyo fa parte della squadra olimpica dei rifugiati ed ha una storia davvero incredibile, perché lei è originaria della Siria, quando era adolescente insomma si ritrovava in casa sua, all'improvviso arriva una bomba lanciata sulla sua casa, fortunatamente per un caso non esplode, lei capisce che deve prendere sua sorella e scappare. E c'è un avvenimento che segna la sua vita mentre sta cercando di arrivare in Europa
su un barcone che stavo leggendo di norma terrebbe 9 posti, il barcone aveva 20 persone.
Ecco.
tutti gli esuli dalla
imbarcare
sera.
Acqua,
comincia a imbarcare acqua, c'è bisogno di accelerare nella corsa per la terraferma, lei decide di buttarsi in acqua, inizia a nuotare.
Perché lei è una nuotatrice.
Perché lei è una nuotatrice e quindi il passaggio dal mare aperto per la salvezza poi alle Olimpiadi, una storia che ha davvero commosso il web e che dà davvero un grande risalto ancora di più alla sua prestazione.
Per tre ore, giusto? Sì. E riesce a salvare la vita a tutte le persone che sono a bordo, storia che come detto ha fatto il giro dei social, storia che racconta insomma come spesso dietro gli atleti che vediamo, per i quali facciamo il tifo alle Olimpiadi, si nasconda veramente un mondo. Oggi questa ragazza non ha più 17 anni, ne ha 23, non vive più a Damasco ma vive in Germania e nuota alle Olimpiadi. Storia molto molto bella che
e
ci piaceva raccontare.
Un bronzo forse, qualcosa ha vinto, sì. Poi verifichiamo, ma complimenti. No, questo insomma per raccontare davvero cosa c'è dietro questi atleti. È il momento di tornare a parlare di Olimpiadi.
Eh sì, perché lo ricordavamo poco fa, tra le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo c'è anche quella d'oro nel canottaggio, nel due di coppia pesi leggeri femminili, portata a casa da Federica Cesarini e da Valentina Rodini, che è in diretta con noi questa mattina. Ci fa molto piacere ospitarla e farle insomma alcune domande dopo questo successo, insomma in quelle che saranno giornate ancora piene di emozione per lei. Buongiorno Valentina e complimenti innanzitutto.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie per l'ospitalità, per la disponibilità. Allora, domanda scontata ma d'obbligo in circostanze di questo tipo: cosa si prova a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, che è la manifestazione sportiva per eccellenza? Più grande di così non si può.
Ormai è passata quasi una settimana, domani sarà una settimana. La prima cosa è stata una sensazione di pace immensa al traguardo, infatti quasi aspettiamo di risultare, è stata proprio una sensazione di calma e poi un tipo di emozioni che bene o male stiamo vivendo ancora adesso.
Senti, ma avete un rito, non so, un gesto scaramantico che magari fate prima di ogni gara?
Guarda, io e Federica entriamo nella nostra cosiddetta bolla. Ovvero iniziamo da un'ora e mezza prima della gara, anche due ore prima della gara, a muoverci in cinque, dove va una avanti e l'altra, magari parliamo il minimo indispensabile, iniziamo a chiudere tutti i problemi fuori e a crearci il nostro mini mondo, la nostra mini atmosfera, che è poi quella che ci porterà in gara, e secondo me è stato quello che ci ha permesso di rimanere lucide fino alla fine, ecco.
Eh sì, e i risultati si sono visti. Valentina, siamo in un paese, l'Italia calciofilo è per eccellenza. In queste Olimpiadi però stiamo avendo tantissime soddisfazioni in altre discipline e il messaggio che sta arrivando ai giovani è estremamente positivo, è molto bello. Lo sport con i sacrifici, col sudore, stando anche dietro le quinte, non davanti alle telecamere, può dare tantissime soddisfazioni. L'importante, soprattutto per i più giovani, è comunque continuare a studiare. Le due cose possono andare di pari passo, lo sport, l'allenamento, lo studio, seppur con qualche rinuncia, immaginiamo.
Allora, io ci tengo veramente tanto a dire, noi non facciamo sacrifici, siamo una sottigliezza, ma è una scelta che facciamo. Noi scegliamo tutti i giorni di allenarci, non dico che è senza fatica, anzi è una fatica bella impegnativa, però non è un sacrificio, una coercizione esterna, ecco, è una cosa che scegliamo di nostra spontanea volontà. E certo, viene il dubbio che non si venga mai ripagati, invece quando succede si capisce che tutto ha un senso. Guarda, certo. Io e Federica siamo nei corpi, io sono nelle fiamme gialle e non smetterò mai di ringraziarli, perché se è vero che bisogna saper ballare sotto la tempesta, loro ci offrono un ottimo ombrello per poterlo fare al meglio, ecco. E certamente però studiare comunque arricchisce ogni persona, quindi secondo me non è assolutamente una cosa di secondo conto, ecco, di secondo piano. E non è facile, perché non prendiamoci in giro, non è facile, certo. Ma è assolutamente fattibile se ci si pone l'obiettivo, se ci si sta al passo. Lo sport ci insegna a non arrenderci, lo stesso vale nello sport, cioè nello studio. Costanza e impegno ripagano sempre in ogni campo.
Sono i due ingredienti fondamentali. Allora, giustamente, dopo quel trionfo avevate tutti i riflettori puntati ed è una cosa bellissima e meritata, perché insomma non dimentichiamoci che per il canottaggio italiano si tratta della prima medaglia olimpica al femminile. Ma questa vittoria l'avete dedicata a qualcuno?
Allora, guarda, ringraziare veramente, ci sarebbero liste e liste di persone, come ho già detto, la finanza, ma la mia famiglia, gli allenatori, lo staff tecnico, staff medico, perché io comunque prima della, a due mesi dall'inizio dell'Olimpiade mi avevo fratturato una costola, quindi sono stati impeccabili anche i medici in aiutarmi a rimettermi. Veramente da ringraziare ci sarebbe tantissime persone. Io personalmente poi ho dedicato la mia medaglia a mio fratello Simone, uh-huh, e insieme a Federica l'abbiamo voluta dedicare anche a Filippo Mondelli, che è un membro della nostra squadra, è tuttora un membro della nostra squadra, che ci ha lasciato qualche mese fa per una brutta malattia, però ecco, uh-huh, non ci ha mai lasciato, è sempre rimasto in squadra con noi, solo un po' più in alto, solo un po' più in alto.
Certo, è un bel pensiero questo. Federica Cesarini e Valentina Rodini, oro nel canottaggio a Tokyo. Valentina, cosa c'è nel vostro futuro sportivo immediato?
Ma adesso noi ci hanno cancellato il mondiale di ottobre, che era in Cina, e quindi aspetteremo la chiamata del DT per il primo raduno, insomma, invernale. Per adesso pensiamo ancora a festeggiare e andare un po' in vacanza finché il direttore tecnico ce lo consente, ecco.
Senti Valentina, dietro delle grandi atlete ci sono sempre, no, delle persone di riferimento, dei maestri, degli insegnanti, c'è un percorso, c'è una città in molti casi, la tua è Cremona, da lì è partito tutto e tu ci tornerai questa sera per festeggiare lì. Che significato ha? Insomma, sarà una serata di festeggiamenti e basta?
Sì, sì, stasera festeggiamo qui a Cremona, ci hanno anche aiutato diversi miei amici, devo ringraziarli per l'organizzazione impeccabile che stanno facendo, pur non essendo dei professionisti in questo campo, assolutamente, però sia io che Giacomo ci tenevamo tantissimo a festeggiare nella nostra città e insomma chiunque voglia venire a festeggiare insieme a noi è ben accetto, perché la gioia è vera quando è condivisa, e credo che sia assolutamente vero, quindi insomma ci trovate a Cremona alla Capannina.
Cioè la medaglia d'oro alle Olimpiadi, freschissima tra l'altro, Valentina Rodini invita tutti a festeggiare con lei, direi che qualcosa, no, di estremamente bello.
E altro che parti clandestini a Ibiza, questo è un vero festeggiamento. Complimenti Federica Cesarini e Valentina Rodini, che è stata nostra ospite, complimenti per loro. Valentina, in bocca al lupo per tutto, grazie ancora, complimenti.
Crepio, viva il lupo, e grazie a voi veramente dell'invito, è stato veramente bello.
Ciao, grazie. È il momento di aprire una pagina dedicata alla strettissima attualità. Abbiamo collegato con noi il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno direttore, grazie.
Buongiorno.
Partiamo dai fatti strettissimi di attualità, poi c'è una sorta di esclusiva che lanceremo perché vi siete occupati di un argomento di strettissima attualità e c'è un aggiornamento, insomma, doveroso da dare. Manca veramente poco, domani entra in vigore il Green Pass e in Italia non si fa che parlare di quello, soprattutto nei ristoranti. Gli italiani che devono prenotare ancora le vacanze non hanno ben capito che devono fare. Questa stretta ultima sul Green Pass ci sta mettendo più in crisi, o magari insomma l'obiettivo è quello comunque di tutelarci. Da che parte stiamo?
Lei ha detto giustamente che l'obiettivo del Green Pass è di tutelarci, ma anche di tutelare le attività economiche. Il peggio che può capitare in Italia, lo dicono peraltro molti ristoratori, è quello di ricadere in una lockdown come il precedente, che aveva in pratica azzerato un'intera categoria economica e che adesso è stata ripescata da norme meno stringenti. Il problema non è facile da risolvere, ci sono diversi elementi in gioco, il governo ha la responsabilità di contemperarli. Da una parte c'è quindi la volontà di accrescere, di migliorare la salute pubblica e ridurre il rischio della pandemia, e l'altro è quello di assicurare le attività economiche e tutto sommato la libertà della gente. Credo che anche se il decreto non è ancora stato definito, e spesso si dice che il diavolo sta nei dettagli, che l'impostazione del governo sia tutto sommato condivisibile, che le resistenze della Lega, che per il momento sembrano abbastanza accese, siano poi destinate a spegnersi successivamente, una battaglia, diciamo, di tipo politico e di presenza.
Direttore, poi c'è tutto il tema della scuola in vista della ripresa a settembre. Possiamo dire che, insomma, Sta diventando un po' un'agonia il tema della scuola, perché tutti i giorni siamo senza certezze, continuiamo a parlare dell'ipotesi dell'obbligo vaccinale al personale scolastico e ancora, e mi permetta di fare questo ragionamento e di condividerlo con lei, parlare del nodo trasporti al 5 agosto 2021, dopo insomma un'estate che abbiamo fatto l'anno scorso a parlare delle stesse identiche cose, a fare degli sbagli in particolare e molto legati ai trasporti, diciamo che è un po' stufato.
Beh, non credo che il governo e chi deve decidere anche sui trasporti abbia operato nei tempi che sarebbero stati necessari. Sicuramente il problema della scuola in qualche misura è risolvibile, nel senso che gli insegnanti e gli addetti alla scuola renitenti alla vaccinazione saranno più o meno come si dice ridotti, come si vede dall'adesione che nel frattempo si è verificata. Il nodo dei trasporti è veramente un nodo, cioè se c'è un'area nella quale la gente è stipata, perché non si può pensare che nei tram e nelle metropolitane sia possibile adeguare il distanziamento così come sarebbe necessario, perché questo è un punto sicuramente molto importante da disciplinare. Resta il fatto, come lei giustamente ha detto, che in Italia arriviamo sempre all'ultimo minuto, visto che le scuole incominceranno fra poco più di un mese.
Certo, pur avendo un esempio lampante di una situazione simile, che è quella dell'anno scorso, evidentemente eravamo svantaggiati che non avevamo i vaccini, però insomma diciamo che le dinamiche ormai le abbiamo viste e riviste. Direttore, prima di salutarci, c'è il tema dell'attacco hacker alla Regione Lazio, notizia di oggi, insomma, che alle indagini collabora anche l'FBI, e voi proprio questa mattina su Italia Oggi dedicate uno speciale con i consigli per difendersi dai cyberattacchi. Diciamo che siamo un po' impreparati nel nostro paese, da qui l'esigenza di avere dei consigli.
Dunque, non è in questo caso che l'Italia sia impreparata, ma il mondo è impreparato. I cyberattacchi sono delle manovre sia che vengono da degli stati ostili che dalle grandi organizzazioni criminali, assimilano il problema ad una guerra vera e propria. Carlo Pelanda su Italia Oggi di quest'oggi, che è un famoso geostrategist, mette il dito sulla piaga, e cioè dice che il problema è un problema di carattere bellico. Non valgono i riscatti, infatti la Regione Lazio ha già detto che non ci saranno, ma debbono essere neutralizzati, solo con questo si possono contenere. Quindi che cosa vuol dire? Che bisogna individuare chi è stato a fare questo cyberattacco e adeguare e utilizzare delle misure per distruggerlo. Questo però vuol dire modificare la legislazione internazionale e creare un fronte, quantomeno dei paesi sviluppati, che lavorino assieme. Il problema sembra da guerre stellari, invece purtroppo la Regione Lazio ridotta a uno straccio, perché ormai i grandi organismi, le grandi organizzazioni vivono di elettronica, non c'hanno più carta. Se vengono colpiti nell'elettronica vengono atterrati.
E si ferma tutto ed è estremamente complicato. Grazie al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Grazie
direttore.
Dobbiamo fare un passo indietro adesso, tornare alla nostra prima ora insieme, quella dedicata alla linea diretta, quando ci siamo occupati di foto, video, post, tutto quello che magari fotografiamo e poi mettiamo sui nostri social, anche per far vedere che siamo un po' fighi, no? Che siamo in un posto bellissimo. E facciamo schiattare di invidia anche insomma i nostri amici che non sono magari in vacanza. Quali sono le mode che vanno adesso sui social e che cosa possiamo ostentare o no per non apparire cafoni? Lo chiediamo ad una esperta, Lucia Del Pasqua, scrittrice creativa. Buongiorno, seguitissima tra l'altro sui social. Lucia, ciao, buongiorno.
Buongiorno, qua dai Monti con Annette, sono a Milano, ma temperatura cantabrica bellissimo.
Ma meno male, preferivi ci fossero 37 gradi con tasso di umidità al 98%?
No, io camicina quasi di lana e sto, ecco. Vai.
Oh, bene, bene, poi arriveranno le ferie, immagino, o almeno se lo auguro. Allora, noi sì. Stamattina siamo partiti da un dato che è molto sì. Curioso, cioè che un terzo degli utenti dei social scatta foto al cibo che però non mangia, ma semplicemente perché è bello. Ti risulta?
O addirittura le pizze si rigenerano, nel senso, sulla famosa, esatto, pizza di Chiara Ferragni, che da intera, diciamo, si moltiplica come i pani e i pesci di Gesù. Quindi addirittura è proprio una dote, ecco, quella delle influencer. Quindi sì, mi risulta. Comunque io vi dico che vi ho preparato un decalogo stamani solo per voi. Dai. Ho preparato proprio le 10 tendenze social di quest'estate immancabili. Spara. Quindi se siete pronti, comincio.
Vai piano, però, che io le segno tutte perché c'ho bisogno. Vai. Perché qui mi prendono in giro, dicono che non so mettere neanche gli hashtag.
È un po' cringe quando pubblica le cose, ma va bene, poi ne parliamo. Vai, numero uno.
Allora, al primo posto starnutire, assolutamente contro tendenza, ma di tendenza starnutire come Covid vuole, quindi con tanto di gomito, okay, proprio come la regola Covid. Starnutire, non so, da casa, struccata, in ciabatte, con la tuta sporca di candeggina, e poi dopo lo starnuto, video, e ti trovi in una spiaggia calabrese, caraibica, insomma, dove volete voi, però c'è proprio lo starnuto come momento di transizione dalla casa alla vacanza, mm-hmm, sperando che, insomma, la gente vada in vacanza. Al primo posto. Al secondo posto io le chiamo video mossettine, quindi tu cammini e ti giri, cammini, ti giri, cammini, ti giri, questo all'infinito, o meglio per 30 secondi, perché i reel di Instagram e anche, insomma, di TikTok si aggirano intorno ai 15 e 30 secondi, okay, quindi obbligate fidanzati, mariti o viceversa, insomma, a tenere fermo il telefono e voi vi girate a un certo punto, ecco, meglio se sfondo al tramonto.
Giusto.
Obbligate... Obbligate mariti e fidanzati, direi che è la parte migliore, va bene.
Sì, questa, diciamo, è una necessità di influencer, blogger,
a meno di avere un cameraman a disposizione come noi noti personaggi nel mondo dello spettacolo abbiamo. Vai, altro numero 3.
Terzo posto, ballare ovunque e ballare anche in maniera scoordinata, nel senso che più sei simpatico e meglio è. Appunto, Chiara Ferragni è sempre docet, che lei non è famosa per essere coordinatissima. E ha molto successo. Se ballate con i pattini a rotelle anni 80-90 come andavo io a Rimini, 100.000 punti, perché adesso va pure di moda.
Davvero?
Davvero, sicuramente diciamo, cioè, il livello, l'asticella si alza, però funziona. Se avete matrimoni, fate ballare sposo o sposa in maniera buffa, postateli, perché sicuramente andrete virali, quindi costringete pure gli sposi a ballare.
Ok.
L'importante è costringere le persone, fondamentalmente.
Ecco. Quarto posto, essere minacciosi.
Al quarto posto, in tema di cibo, che è un tema sempre di tendenza, sì? Se siete in vacanza, fate uno sforzo di fare una piccola ricetta e, mi raccomando, fatela prendendo tutti gli audio del cibo, o meglio, tagliate il cocomero, quindi fate sentire l'audio del coltello che fende il cocomero, uh-huh, tagliate la feta, la stessa cosa, montateli insieme in questi video.
La feta
video.
Te la mangi tu, perdonami.
non ti piace?
Sa di niente la feta.
Però io ieri leggevo questa classifica dei cibi più instagrammati, sì, e si passava dal gelato, uh-huh, che, insomma, sì, ci può stare, è molto scenografico, all'insalata. Allora, chiedendosi perché uno debba mettere l'insalata, che è la tristezza, perché è colorata.
Perché è colorata e poi anche perché è facile da fare, diciamo che avendo sempre poco tempo, e poi anche molto estiva e stagionale. D'inverno vedi che cominciano gli hamburger, insomma, tutte le robe un pochino più pesanti, quindi c'è anche la stagionalità.
No, secondo me è per far vedere che tieni alla linea, perché anch'io faccio la foto all'insalata, poi vado al ristorante e mangi con l'urgiones, quindi scusate.
Quindi sei di quel terzo che fotografa cose che in realtà non ha mai mangiato.
Esatto, scusatemi. Prego, dai, ancora un paio, Lucia, che poi siamo in chiusura.
Allora, ancora un paio, video vacanze, quindi fate dei frame a caso, dei piccoli video di un secondo proprio a caso della vostra vacanza e montateli insieme, è molto facile. Se volete consiglio anche un'applicazione, non so se si può dire, molto facile per montare. Vai. Si chiama InShot, quindi è molto facile.
Io non capisco niente. Vai.
E vabbè, un'ultima cosa per chi non va in vacanza, perché c'è anche chi non va in vacanza e chi va magari in famiglia: fate video ai genitori per evidenziare questo divertente, in realtà, gap generazionale. Ma è una cosa che fa molto ridere, molto divertire, mm-hmm, quando faccio i video con il babbo e la mamma e gli chiedo cose strane, loro si inventano, diciamo, le risposte, perché giustamente non lo sanno. Finisco qua, perché credo che il tempo sia terminato, altrimenti vado avanti all'infinito, non c'è problema.
No, ma lo sappiamo che andresti avanti all'infinito, però per adesso c'hai già dato tantissimi suggerimenti. Mi piace molto la cosa, e questa oggi pomeriggio la facciamo in spiaggia.
Ho paura.
Io cammino e mi giro e voi mi riprendete.
Guarda, non vedo
più
l'ora.
Più volte.
Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ti faremo perdere l'abitudine di mettere quegli hashtag completamente
perché
a sproposito.
I love my job non va bene.
I love my job, faccio la radio da una vita. Grazie. Grazie alla nostra ospite Lucia Del Pasqua, creativa e scrittrice. Ci sentiamo molto molto presto. Buona estate.
Grazie, ciao anche voi.
Yabba, chiudere questa puntata di Non Stop News. The winner takes it all.
Divento bionda quando
anche
sento
qui,
gli Yabba. Sì,
qui.
Ma sono sempre bionda quando sento loro ancora di più.
Bellissima. Vabbè, senti, qual è l'hashtag cringe che useresti in un tuo post su Instagram? Hashtag sono le 9.
Hashtag è anche sta puntata se la siamo levata.
Hashtag bravi ma basta. Per risentire e rivedere in podcast tutto quello che accade qui su RTL 102.5, andate su rtl.it e cliccate sull'icona RTL 102.5 Play. Grazie ai nostri registi in Sardegna, nel track, grazie a Gabriel Guagliumi a Milano.
Pio Ingenio, Ricky Aristarco, a Roma Andy Ceccarelli, e li abbiamo finiti. Qua in studio voi siete?
Enrico,
che non capiti più.
Galletti e Massimo Lonigro.
Barbara Sala per voi in diretta.
Molto bene.
Ci salutiamo qui da Barbara Sala, Massimo Lonigro, Enrico Galletti, è tutto. Arriva la famiglia giù al nord, divertitevi e non temete, perché noi domani mattina alle 6, qualunque cosa accada,
siamo qua.